Buonasera e benvenuti a Lunedì Notte. Eccoci qua, siamo tornati. Sono Carla Norgauer e la vera notizia è che fra quattro giorni esatti, o meglio, fra 4 giorni e una manciata di ore, sarà nuovamente il mio compleanno. Sì, ancora un altro. È vero, sono soltanto degli anni. Sono solo degli anni che passano. Non dobbiamo pensarci. Quindi, invecchiare è bello? Invecchiare può essere bello? Saper invecchiare, diceva Henri Amiel, è il capolavoro della sapienza, è uno dei più difficili capitoli della grande arte di vivere. E giustamente mi state raccontando un po' la vostra età. Ok, ore, a novembre farai 40. Vista dal mio punto di vista, ragazza, ce la fai, va benissimo e soprattutto continua così, perché Orre dice: io vesto il sorriso che sembra non invecchiare mai. E infatti parlavamo di Julia Roberts, della sua bellezza e del suo sorriso, e Agata giustamente ci dice: un'altra fantastica nei suoi 50 anni, vera, soprattutto vera e autentica, è Kate Winslet. Ed è vero, Agata, ci vuole coraggio comunque per essere un'attrice di Hollywood pluripremiata, famosissima, amata, ed esprimersi nel modo più vero, reale e genuino possibile. Quindi invecchiare insieme al tuo stesso pubblico. Ma torniamo a noi e al tempo che passa. Bette Davis, un'altra attrice grandissima che invece ha sopportato molto bene la sua vecchiaia, ha detto: la vecchiaia non è un posto per femminucce. E io ho pensato che Maristella Polli la pensasse esattamente così. Buonasera, amica Maris.
Buonasera, come state? Buonasera agli ascoltatori.
Come stiamo? Qui stanno arrivando piano piano i compleanni importanti di quest'anno, devo dire, allo 076-321-1113, ma poi li condivideremo con te. Che possiamo dire quanti sono, Maris, i tuoi anni?
Sono stati 81 il 30 di gennaio.
Ma non ti vergogni a mentire?
Perché?
Ma non può. No. Gli spagnoli dicono.
Una cosa che io odio è nascondere la propria età.
Sai che lo farei anch'io se fossi come te.
Ma sai, se una persona ti conosce e sa quello che hai fatto, cominciando da. Al 65 ero già in televisione. Ho fatto 16 anni di Parlamento. Le mie che sono all'asilo e poi sono arrivata in televisione.
Sì, la matematica non è un'opinione, hai ragione.
È un percorso scolastico in mezzo e quindi evidentemente uno può dire ne ha 79, uno ne può dire ne ha 75, uno ne può dire ne ha 80. Comunque siamo lì nei dintorni.
Meravigliosa. Ma senti, il fatto che ci vuole anche una parte di fortuna, lo diciamo subito o lo diciamo dopo?
No, lo diciamo subito, perché comunque nell'arco della vita ti possono capitare anche dei momenti difficili dal punto di vista della salute. Devi affrontarli, cerchi di affrontarli in modo ottimistico, se possibile positivo. Evidentemente a me sono capitati uno dietro l'altro 3 inconvenienti, sì, diciamo così, abbastanza importanti. E ho detto, non lo so, io cerco di fare del mio meglio, l'ho fatto, non mi sono fermata, ho continuato a lavorare, ho continuato ad andare in Parlamento, questo mi ha aiutato. E poi da parte mia c'è sempre una frase che dico: siccome sono una rompaball, secondo me il Signore ha detto che la vile me la sala giove, perché se la vessi la macombina di disastri.
Ok, no, resta qua.
Qui.
Resta qua, che per noi va benissimo. Ma parliamo un po', perché tu, io credo che, non so, invecchiare bene vuol dire, è vero, vuol dire di fatto comunque rimanere, come hai fatto tu, il più a lungo possibile protagonisti della propria vita?
Penso di sì. Cioè, penso che sedersi su una poltrona nel momento in cui una persona lavora e smette di lavorare, quindi va in pensione, oppure una persona che purtroppo si ammala bisogna cercare di trovare degli obiettivi, delle motivazioni che ti portino in modo positivo ad affrontare i momenti difficili. Mm-hmm. Questo evidentemente, io per il momento ho la fortuna di avere una gran memoria, di stare bene dal punto di vista mentale, quindi se anche hai qualche acciacco, diciamo così, dell'età, la superi perché hai voglia di scoprire, hai voglia di pensare al futuro. Non bisogna mai solo guardare il passato. Io lo dico sempre, il passato ti lascia tantissimi ricordi e ti permette magari anche di dare dei consigli, non so, ai figli o rispettivamente ai nipoti o agli amici. Però la cosa più importante è che tu possa ancora pensare, ma cosa farò domani, cosa farò fra un anno, dove sarò fra due. Mm-hmm. Cioè, non vedere il nero, che comunque evidentemente dal punto di vista della salute si sa perfettamente, certo, che a un certo punto la vita si chiude, ma non bisogna partire col presupposto, perché sennò vai in depressione.
E quindi il modo in cui comunque invecchiamo cambia anche il modo in cui stiamo con gli altri.
Sì, sì. Il rapporto con gli altri è importantissimo, mm-hmm, restare con gli altri, non isolarsi. Attenzione, sono due cose diverse, l'isolamento e la solitudine. Io ogni tanto, siccome sto molto con la gente, ancora oggi ho diverse attività, quindi continuo a stare con la gente, però ogni tanto ho voglia di stare sola.
Ah.
E questo è una solitudine cercata, non una solitudine imposta. Mm-hmm. Questa è la prima cosa. La seconda è l'isolamento, cioè uno che dice, entra in casa sua e dice, boh, sono in pensione, da questo momento via non ho più voglia di avere contatti con gli altri, e l'isolamento è pericoloso.
Certo, quindi è importante restare nella società. Ci stanno, esatto, scrivendo, Maris. Stefi ci dice che dire, invecchiare è naturale, è un processo da seguire con serenità e gioia, il tempo trascorre per tutti in egual misura, quindi usiamolo bene, dice lei.
Certo.
Si cambia, è vero, i capelli diventano grigi, le rughe si vedono, la pelle non è più tonica, ma che meraviglia essere vivi ogni giorno, è un regalo, quando mi guardo allo specchio non ho rimpianti per il corpo che cambia. La vita è bella anche dopo i 60 anni, ci dice Stefania, quindi dobbiamo anche capire che lo specchio magari smette di essere un tribunale, Maris.
No, lo specchio rispecchia quello, mm-hmm, che tu sei, e secondo me proprio perché arrivano le rughe, proprio perché il tuo corpo si vede che si modifica, ma è inevitabile che lo sia, a meno che tu non sia la CER di turno che,
certo,
si fa 27 interventi al giorno. Io personalmente ritengo che la cosa che ammiro di più in me stessa è essere sempre la stessa. Lo sono internamente, esternamente do semplicemente la possibilità alla gente di vedermi invecchiare, come mi ha visto tra l'altro invecchiare in televisione.
Mm-hmm. Mm-hmm. E quindi non sei...
importante.
Tu non sei come dovrai essere, ma sei quella che sei.
No, io sei sono contenta di quello che sono.
Mm-hmm.
E quindi quando mi guardo allo specchio, è vero, mi curo, mi piace truccarmi, mi piace tenere in ordine i capelli, mi piace vestire bene, ma questo è una cosa che ho sempre fatto, che continuerò a farlo, sempre che mi resti la possibilità di farlo.
Sì.
Però da questo punto di vista non è che ho cambiato e sono diventata sciatta. Il problema è che la mia faccia, il mio corpo, giustamente... ti propongono allo specchio quello che sei, una donna di 80 anni.
Ci si guarda con più gentilezza, insomma, Maris, no?
Sì, ti si guarda, sai, io continuo a dirlo, quando le persone mi incontrano mi dicono, oh, ma come sta bene, è sempre uguale. Io sorrido, ma non è vero che sono sempre uguale. Però effettivamente il mio spirito, il mio modo di porgermi alla gente è sempre lo stesso. E quindi
sì,
probabilmente la gente riesce ad assimilare quello e non le rughe.
Maris Ore ci scrive: secondo me invecchiare bene significa cercare di rimanere un po' bambini.
È vero, sai cosa? È una delle cose che io continuo a dire, perché quello che ero, e devo ricordare che ero una ragazzina alla pipì calze lunghe per intenderci, quindi non particolarmente tranquilla, non ero la bambina che giocava con le bambole, eccetera. A me piaceva giocare ai cowboy, mi piaceva giocare a football, mi piaceva andare a rompere le scatole alla mia mamma, cioè ero una bambina birbante, diciamo così, che però ho immagazzinato in me una specie di, come posso dirti, di angolo del mio cuore dove ogni tanto viene fuori questa parte, e sono ben felice di averla. Quindi restare un po' bambini aiuta anche in vecchiaia.
Ah, bello, questo è veramente bello. E invece Giuseppina, che ci scrive da Argovia, dice che ci ha mandato tra l'altro delle foto bellissime dei suoi fiori. Posso dire sinceramente che sto invecchiando molto bene. Ad agosto faccio 84 anni. Amo il mio giardino. E passo molte ore a curare il mio giardino con grande passione. Ho ancora tanti progetti, se ci riesco bene, e altrimenti andrà bene così, dice Giuseppina.
Allora, Giuseppina ha perfettamente ragione. Io non ho mai fatto sport, a parte il nuoto.
Confermo.
Mai fatto. E sono una persona, grazie a Dio, che per il momento non ha problemi di anca, non ha problemi di schiena. E cosa faccio? Tutte le mattine, quando mi sveglio e mi alzo, vado in giardino per un'ora e lavoro in giardino. È chiaro che non muovo i muscoli come mi direbbe l'allenatore di turno.
Il personal trainer, Maris, il personal trainer.
Il personal trainer mi dice: signora Polli, non sta facendo quello che io vorrei che lei facesse. Però la differenza è che io non ho mai fatto sport, ripeto, a parte il nuoto, faccio il giardinaggio perché mi piace avere un bel giardino, e perché è come posso dirti, è come un'energia che si sbrigiona la mattina quando sono nel giardino. Mio marito, che ha fatto l'ira di Dio di sport, dal tennis allo sci, eccetera, fa l'amor di Dio, cioè, e c'ha l'anca, e c'ha il mal di schiena, gli fa male le gambe. Cioè, è normale che uno sportivo a un certo punto della vita abbia degli acciacchi abbastanza importanti. Io dico alla signora Giuseppina: vada avanti a fare giardinaggio finché può. Quel giorno che non potremo più farlo, noi lasciamo un giardino bello.
Sì, è vero.
Dopo, siano poi i figli o gli acquirenti della nostra casa, si arrangino. Ma sai, si cerca nel limite del possibile anche di trasferire quelle che sono state le tue, diciamo così, esperienze in modo positivo a chi ti sta vicino e a cui vuoi bene. Tu sei una di quelle, cara, ed è una gioia per me ogni volta che sei accanto a me. È come se avessi una figlia accanto e cerco nel limite del possibile di consigliarla. Ti ho aiutata quando eravamo in televisione e adesso passiamo dei momenti lieti insieme a distanza di anni.
Questo è importante però, Maris, avere vicino le persone che ti vogliono bene. Franci ci scrive: invecchiare felici o no? Dipende se sei circondata da persone che ti vogliono bene, è facile, dice Franci. Purtroppo in questo mondo difficile e tanto pauroso, che anche i vicini di casa, per esempio, che hai sempre magari aiutato, come nel suo caso personale, poi ti voltano le spalle, e non solo, spesso non hanno niente di meglio da fare che gettare le loro colpe su di te. E allora cosa puoi fare? È triste, ma è meglio lasciarle andare pur sapendo che poi magari resti sola. Come dice il proverbio, hai in mente, meglio soli che mal accompagnati. E in tanti casi è così. Contraccambiamo l'abbraccio a Franci, però è importante questa cosa, Maris. Si invecchia più meglio se si è circondati da persone che ci vogliono bene.
Allora, ci sono forse due cose importanti da dire. Non tutte le persone hanno la fortuna di avere delle belle famiglie, perché purtroppo nei tempi e nei decenni si sono un po' trasformati i nuclei familiari. Io mi ricordo ai tempi le famiglie avevano sempre i nonni in casa.
Sì.
A un certo punto, io non so se perché magari il papà e la mamma dovevano lavorare, quindi lasciavano i figli ai nonni, però i nonni poi si ammalavano, loro non se ne potevano occupare, li mandavano in casa di riposo. È cambiata un po' la situazione, però io dico sempre, ci sono due proverbi. Uno, le mei perdai che tu hai. Ci sono delle persone che è meglio sì. lasciarle dove sono, sì. perché vuol dire che non sono degli amici, non ti vogliono bene, lasciateli dove sono. Due, invece, chi ti sta vicino e non riesce ad esprimere quello che sente, deve cercare di essere più diretta, più empatica, e nello stesso tempo noi stessi dobbiamo aiutarci a stare con la gente. Non lo troviamo in famiglia? Che ne so, andiamo a giocare a carte, a latte, andiamo a mangiare.
Cerchiamolo da un'altra parte.
Andiamo da, ecco, l'importante è cercare noi stessi di avere dei contatti, se è possibile. Chiaro che se si è ammalati la situazione diventa più
diversa.
Complicata.
Tra l'altro, sì. Orre scrive che sei un mito, cioè una mita, lo scrive al femminile, scrive che sei una mita, a dire la verità, Ore. E poi Anna invece ci dice, io compio gli anni il 31 dicembre, quest'anno saranno 60. Sì. E Anna dice, mi sono arrivati addosso all'improvviso, non li ho sentiti strisciarmi alle spalle, ma forse è meglio così perché posso continuare ad ignorarli? Ma anche sì?
Certo, a 60 anni sei giovanissima. Dammi retta,
è vero,
vivi
che
bene la tua vita.
È tutto relativo, eh? È tutto relativo. Maris.
È certo,
a me sembrano...
Sai cosa? Ci sono degli interessi che si modificano nel tempo e penso che anche tu li abbia provati. Quando noi avevamo 20 anni, al di fuori di quelli che erano i nostri obiettivi, i nostri sogni, però si viveva in un certo modo. A 40... se già sei sposato, se hai un figlio,
sì.
cambia già la situazione, se hai una famiglia, arrivi a 60, cominci a sentire se hai lavorato o comunque ti sei occupata dei figli, la mancanza dei figli, perché se
certo.
ne sono andati a studiare o a lavorare, e nello stesso tempo, se hai lavorato tu stessa, sei arrivata al momento della pensione, che tutti vedono come una cosa negativa. Non lo è.
No.
Bisogna cambiare questo concetto. Troviamo semplicemente degli interessi dopo i 60 anni. Lei poi ha 60 anni, io ne ho 80, ne ha 20 meno di me, lei è giovanissima.
Grande Anna, giovanissima. Anna ormai è una bambina. Questa sera Anna dovrà farci sapere se dorme meglio. E poi ci scrivono
esatto.
invece... Sono un ticinese cresciuto con Maristella Polli, che ho sempre ascoltato e visto. Dopo 35 anni a New York, è un piacere sentirla ancora e vedere come accetta la bellezza che cambia. L'importante è accettarsi e vivere la vita come viene. La bellezza deve essere prima di tutto interiore. Quindi un saluto a tutti e soprattutto le donne di tutte le età, come la sua mamma che ci scrive, ha 90 anni la sua mamma. Quindi questo è un ragazzo cresciuto con te da New York, Maris.
Ma che meraviglia! Sai che queste cose mi commuovono,
sì,
perché
lo so.
Oggi come oggi, il giovane o il bambino, io vado a fare le notti del racconto insieme ai bimbi di scuola elementare oppure delle scuole dell'infanzia, però mi rendo conto che loro mi vedono al di fuori come nonna, ma non mi vedono come un personaggio, tra virgolette, che è stato pubblico perché è stato in televisione. La cosa che a me diverte tantissimo è incontrare appunto queste persone di 40, di 50, di 55 anni, anche di 60 anni, che mi dicono, oh Maristella, sarei gordi quando venivi a Buzzfeeds. Stiamo parlando di un gioco per i bambini di 8, 9, 10 anni. Quindi il fare e il trascorrere il tempo con la gente e conoscerli ancora oggi, i nonni o rispettivamente i genitori, perché ripeto, i giovani è un po' più difficile che mi ricordino, è un, non so come dirti, è un piacere. Io mm-hmm. quando vado in un supermercato mi fermo col carrello. Ti racconto un aneddoto. L'altra mattina ho rincontrato, e la vedo abbastanza spesso, una signora di una età, penso più o meno come la mia, o forse 85-86 anni, con un figlio purtroppo in carrozzina. Mm. E stava facendo la spesa. Oh Maristella, come la sta mia? Siamo stati lì a chiacchierare. La forza di questa donna che si occupa di un figlio così, e il figlio che mi guarda con gli occhi ammirati perché vede la Maristella. Sai che sono venuta a casa, certo. Ero contenta.
Certo.
Ero contenta. Questo è il mio riscontro di televisione. Non sono le fotografie o gli autografi, non me ne frega niente di queste cose, ma la gente che vive pensando così di parlare con me, di stare bene.
Ma vero, questa cosa non ha veramente, non si riesce neanche a descriverla, tanto è bella. Non si riesce.
Esatto, ma
non
penso che capiti anche a te la stessa cosa.
Sì, un po' meno perché che a te, a me, ma va bene. Sì, però sono felice come te. E tra l'altro ci scrivono che sono pienamente d'accordo con te. Certe persone è meglio lasciarle dove sono, se non sono veri amici. Quindi esatto. È vero quello che tu hai detto prima, Mari, sì, assolutamente vero. E tra l'altro Anna dirà che Anna ci ha scritto, gli abbiamo detto Anna che è una ragazzina, quindi perché farà 60 anni, le dice che dormirà bene questa sera, perché a volte è veramente stanca per tutte le cose che fa e sono cose che forse una sessantenne non dovrebbe fare. Ma io credo che debba continuare a farle, Anna.
No, vado avanti a farle, che va benissimo. Con più è stanca, con più dorme bene.
Esatto, Anna, avanti così, avanti così. E poi comunque c'è comunque il mio capo Sergio Savoia, che 60 li ha già fatti da un paio d'anni, che dice che almeno quando la mattina si alza gli fanno male le anche, gli fa male le ginocchia, dice ok, sono ancora vivo. Va bene, sente i dolori,
è
ancora vivo, quindi bene così. Oh, Maris, io ti avrei tenuto al telefono credo per 3 ore, ma se tu me lo permetterai io ti chiamerò ancora a lunedì notte.
Ma certo, ma figurati, più che volentieri. Ma una cosa mi permetti di dire,
certo.
Le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, che siano giovani, che siano meno giovani, che siano più vecchi, importante è cercare di avere un minimo di ottimismo nella propria vita. Se potete, ricordate quello che è stato il bello della vostra vita. Tanto il brutto ce l'abbiamo tutti, ce lo teniamo nel cuore, ma ricordatevi del bello.
Dobbiamo mantenere l'entusiasmo e il buon umore. Grazie mille, un abbraccio.
Grazie a te Carlina, grazie a tutti gli ascoltatori, un abbraccio a tutti quanti e baci, baci, baci.
E allora è vero che da giovani è tutto urgente, è tutto adesso, e poi forse col tempo impariamo la cosa più sottovalutata di tutte, cioè che bisogna saper aspettare, dobbiamo prenderci il tempo per aspettare le cose. E allora parliamone con un giovane, un quasi ventunenne che ha scelto di fare il suo servizio civile in una casa per anziani, che non è esattamente come il Marigold Hotel e come soprattutto vorrebbe Franci, ma poi ve lo faccio ascoltare, ma è una casa per anziani, direi, di quelle normali. Aristide, buonasera. Benvenuto a Lunedì Notte.
Buonasera.
Ciao, come stai?
Molto bene, grazie.
Com'è andata la tua giornata oggi a Gemmo, casa per anziani di Sorengo?
Ma oggi bene, sempre un po' stancante, però bene, dai.
Sì, posso immaginarlo. Allora, raccontaci un po'.
Vale.
Aristide, cosa ti ha spinto a scegliere di lavorare, di fare questo anno di servizio civile in casa anziani?
Allora, partendo dal fatto che il fatto del servizio civile, appunto, come dice il nome, è pensato per quelli che non vogliono, che non si sentono, come si dice, parte di tutto quello che è il mondo del militare in Svizzera, o quelli che sono contro, che come nel mio caso preferivano fare un'altra scelta, è pensato appunto per fare qualcosa di utile nel sociale, che non è solo case anziani come si possa pensare, ma può essere anche operatore ambientale, comunque qualsiasi cosa che aiuti la società. Io ho scelto di lavorare in casa anziani perché era un'esperienza che pensavo mi sarebbe piaciuta, come infatti mi sta piacendo, che mi potesse anche lasciare qualcosa magari in futuro, oltre che scoprire il mondo del lavoro, anche creare delle relazioni con delle persone più anziane di me, imparare qualcosa da loro, scambiare le semplici chiacchiere che però alla fine ti lasciano sempre un po' qualcosa.
Senti, ma prima di...
soprattutto per aiutare comunque gli anziani, che si pensi che non gli serva nulla, ma hanno bisogno anche loro del nostro aiuto, di forze giovani.
È certo, è come. Ma prima di iniziare, tu che immagine avevi della vecchiaia, prima quindi di buttarti così tanto nel mondo degli anziani?
Ma io avevo un'idea di vecchiaia abbastanza complicata, cioè nel senso che per me invecchiare penso sia la cosa peggiore che possa esistere.
Beh, hai quasi 21 anni, è normale.
Che ne ho 21 anni, ogni giorno mi sento dire quando ero giovane, quindi comunque dopo un po' ti spaventa questa cosa, però allo stesso tempo si può ancora dare qualcosa, si può ancora vivere una vita felice nonostante, ecco, diciamo, l'età non permetta di fare tutte le cose che si fanno a 21 anni come che faccio io. Però avevo questa idea un po' incerta, ovvero che magari la vecchiaia fosse un po' noiosa, che diciamo fosse una cosa limitante.
E adesso?
No, adesso, come ho detto prima, comunque in realtà diventare vecchi non è una cosa per forza brutta, anzi, da quello che vedo io, vedo persone che hanno lavorato tantissimo nella vita e che adesso semplicemente si godono il fatto di non avere orari, di non avere sveglie, di poter fare quello che vogliono tutto il tempo, e soprattutto di non avere stress, di avere tempo per loro, ma anche il fatto che possano gestirselo. Quindi in realtà invecchiare non è così brutto, così terribile come si può pensare magari all'inizio, senza conoscere le persone che hanno qualche anno in più.
È vero, come dicevamo anche con Maristella prima, ci vuole una dose di fortuna, ci vuole la salute. Noi stiamo parlando chiaramente, esatto, chiaramente di persone anziane che stanno bene. Ma te lo ricordi il primo giorno?
Beh, in realtà il primo giorno me lo ricordo, mi ricordo di più un insieme, quindi la prima settimana, il primo giorno proprio nei dettagli no, però mi ricordo la prima settimana, un po' di timidezza, inesperienza, poi comunque, come hai detto tu, purtroppo non tutti arriviamo sani come pesci e sì, con la testa a posto fino al nostro ultimo respiro, quindi sai, non è neanche troppo facile, devi imparare a conoscere le persone, e mi ricordo che nella prima settimana mi sono impegnato tanto nel conoscere le persone, imparare i nomi, capire come ci si comporta con qualcuno, con qualcun altro, le loro abitudini, anche perché sapere le loro abitudini nel lavoro di una casa anziana è molto importante. Quindi mi ricordo che ero un po' titubante, però comunque anche un po' curioso, volenteroso di imparare comunque quello per cui mi ero messo dietro a fare.
Senti, tra l'altro tu adesso ormai sei diventato amico, da quanti mesi stai facendo l'animazione in casa anziani?
Da più di 9 mesi.
Ok, siete diventati amici, immagino.
Sì, con alcuni sì, poi dipende sempre anche da loro, perché non tutti danno tanta confidenza, ma cioè, non tutti vogliono anche avere confidenza, cioè, ci sono persone che magari hanno interagito per tutta la loro vita e adesso gli piace semplicemente stare da soli, invece altre persone che magari sono un po' sole, che cercano molto di più l'interazione, quindi con alcuni crei un bellissimo rapporto di amicizia, sempre con il rispetto e con ovviamente la differenza di età che non ti porta, ecco, a parlare proprio di tutto e tutto, però comunque c'è un bellissimo rapporto con alcuni ospiti che abbiamo noi, proprio perché loro anche si impegnano nel parlare con i giovani, cercare una chiacchiera, farli sentire a loro agio.
E vi aiutano in un certo modo, vi aiutano loro.
Sì, loro ti aiutano molto, poi c'è sempre il chi più chi meno, ognuno ha il suo modo di aiutare, ognuno ha il suo modo di interagire, anche a dipendenza di come hanno vissuto, dei tempi in cui loro sono cresciuti o dei tempi in cui loro sono giovani, che sono stati giovani, sono molto diversi dai nostri.
Certo, ma allora io so che c'è questo bel rapporto tra di voi, proprio perché voi della Casa per Anziani Gemmo, e questa è una cosa che estendiamo come RSI a tutte le case per anziani all'ascolto, siete venuti a trovarci alla RSI, siete passati anche dagli studi radiofonici, e allora direi, Arisi, di far ascoltare un estratto dell'intervista che abbiamo fatto proprio quel giorno che voi siete venuti a trovarci qui a Comano, in particolare ad Anna Maria e a Mauro. Resta qua che l'ascoltiamo.
Veri Anna Maria.
Anna Maria, lei da dove arriva, Anna Maria? Lei è nata e cresciuta a Lugano?
No, a La Spezia.
Ah!
Città in Liguria.
Mi racconti un po' com'è La Spezia?
Ognuno vede fantastico i posti dove è cresciuta, però anche altri paesi vale la pena di vivere. Sono stata sempre bene, quando mi sono sposata sono andata in Svizzera interna.
Dove?
Come si chiamava? Adesso mi sfugge.
Si parla il tedesco?
No, mi arrangiavo. Ho lavorato 30 anni là.
Cosa ha fatto?
Montavo il filo nelle lampade al neo.
Oh, wow!
Era un lavoro interessante, molto variato. Ero diventata così brava che il capo mi faceva agire a me, perché erano gli italiani anche gli altri, e non lo capivano lui.
Hai capito, il capo furbo, eh? Il capo furbo, così intanto lavorava l'Anna Maria.
Tanto ero ottimo, se ci perdevo io.
Brava, quindi tac.
Perciò
perfetto.
È andato bene così.
E invece ho saputo che il Mauro ti fa ambrì.
E calò il silenzio.
Ho sbagliato colore, sono daltonica.
Certo.
Per chi ti fa il Mauro?
Per il Lugano.
Ma perché per il Lugano?
Perché sono nato a Lugano, scusi.
E dove stava da qua?
Allora, quando ero piccolo ero a Montarina, quartiere di Lugano. Dopo da lì mi sono spostato, sono andato con i genitori a Casarate.
Bellissima.
Lì in via Maggio 21, dove c'è il Borgioni. Da lì, da Casarate, mi sono spostato a Pregasona, perché sono restato a Parmì, e dopo Pregasona ci ho avuto due volte che sono stato male. Sono svenuto due volte in casa e il tonto. E il tonto l'ho lasciato in ticcia fin dalla porta da qua.
Che è sempre quello che è anche un testone, che ho sentito dire prima.
Sì,
è sempre,
sì,
quel Mauro lì. È sempre quel Mauro lì.
Segno zodiacale del toro.
Ma che giorno è nato, Mauro?
Al 31 di aprile.
Ma caspita! Ma la Rissi del 28, io il 24.
Il 31 non
esiste. Ah, io gli do anche retta. Vero, no, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. È vero, aprile qua. Ne ha 30.
Ne ha 30.
Quindi del primo maggio. Nato il primo maggio. Ma passi da Nanze da Drell. Ecco, presa in giro, Arissi, dai tuoi residenti. Anche io, quindi, del segno del toro come me, Mauro. Come ti senti a sentire le loro voci, a pensare che sono stati qua?
Ma di sicuro io mi sento bene, perché ho visto loro molto contenti. Vuol dire che la visita è riuscita, e alcuni si portano a casa un bellissimo ricordo, ma magari perché c'è chi in tutti gli anni della loro vita non c'è mai stato effettivamente a vedere gli studi, quindi ero contento, ma perché vedevo comunque loro che erano molto contenti, con gli occhi affascinati dal mondo della televisione, che, come si sa, è una scatola magica, quindi loro erano veramente tanto tanto contenti, per dunque lo ero anche io.
Boh, sono stati veramente molto simpatici e fantastici, devo dire. Si è sentito in questo piccolo estratto. Senti, tu
comunque
ti occupi...
Farsi far tu dal Mauro è veramente molto facile. Io dopo mesi e mesi ormai adesso non riesce più tanto bene.
Non ci caschi
però...
più?
No, adesso non più tanto, però ogni tanto riesce comunque a farmela, quindi...
Il Mauro è uno furbo, la sa lunga.
Sì, sì.
Senti, ma allora tu ti occupi di animazione, quindi tu cosa significa, in cosa consiste la tua giornata?
Ma allora, la mia giornata è divisa in due, quindi mattino e pomeriggio. Noi proponiamo diverse attività. Al mattino in realtà molto spesso è un po' più relax, no? Comunque c'è chi si sveglia una ora, c'è chi si sveglia un'altra ora. Io ho una mia abitudine con un mio gruppetto sempre presente ogni mattina, con cui facciamo il cruciverba dei giornali, con cui magari facciamo anche il cruciverba delle settimane enigmistiche. Quello è il nostro piccolo gruppetto, poi altri residenti preferiscono colorare, disegnare e altri semplicemente venire giù in animazione, bere un caffè, fare due chiacchiere, rifarsi le unghie, quindi c'è anche il
va
servizio
bene
manicure. E
senti,
poi
ma...
alcuni fanno anche leggono semplicemente il quotidiano e i giornali. Invece il pomeriggio è diverso, perché ci sono tante cose che possiamo fare. Ad esempio oggi è venuto Giacomo Morandi a cantare da noi, quindi abbiamo fatto pomeriggio musicale. Ogni settimana viene un musicoterapeuta, sempre in tema musica, e, anzi sono in realtà due i musicoterapeuti che vengono, fanno due attività più o meno simili, oppure possiamo fare come abbiamo fatto per le RSI delle uscite, andare a fare una passeggiata, a mangiare il gelato. Andremo a vedere lo spettacolo all'HAC dell'Osi, siamo andati per esempio a fare un giro in centro a Lugano a vedere l'albero e a mangiare qualcosa, a far merenda tutti insieme, oppure facciamo anche delle attività in sede, quindi gruppo memoria, gruppo lettura, delle proiezioni di film.
Senti,
o anche di concerti.
Ma ti è mai capitato? Ti è mai capitato di pensare che quello che tu stai facendo di fatto non è solo animazione?
Ma mi capita molto spesso, ma non solo per il fatto che la parola animazione in realtà di base non è solo, cioè andare in animazione non è soltanto andare lì e stare lì il pomeriggio, deve essere un'attività che comunque a loro occupi il tempo, ma allo stesso tempo, scusa il gioco di parole, li faccia vivere meglio la loro permanenza in casa anziani, perché di base chiunque, come sento tutti i giorni, vorrebbe stare a casa.
Ah, okay.
Vorrei essere a casa mia, comunque io stavo bene a casa, e...
certo.
Però l'animazione esiste proprio per questo, quindi non è solo venire lì per farli divertire, ma anche per farli sentire contenti, felici di comunque viversi meglio il loro soggiorno in casa anziani. Poi non è solo far vedere un film o portarli fuori, è anche magari farli divertire, dargli qualcosa in più anche a loro, vivere dei momenti con delle persone più giovani che allo stesso tempo possono dargli qualcosa a loro, perché non sono solo loro che danno qualcosa a noi, spesso siamo anche noi che...
È un dare per avere. Sì, è un po' reciproca la cosa. Ma qual è la difficoltà più grande che incontri, se ce ne sono?
Ma spesso la pazienza. Quindi, come abbiamo detto prima, in casa anziani non ci sono solo residenti che stanno perfettamente bene, quindi se magari qualcuno ti fa la stessa domanda 100 volte, oppure devi spiegargli le cose 100 volte, magari... Se c'è, devi fare la stessa domanda 50 volte, magari qualcuno dice qualcosa, poi si dimentica. E quindi avere pazienza è fondamentale. Sai, non è facile.
Ma questo ti sta insegnando qualcosa, però.
Una volta che il discorso è lo stesso, mantenere sempre il sorriso. Però poi dietro tu ci pensi e dici, io vorrei che se fossi nella sua situazione... qualcuno mi ascoltasse come mi sta ascoltando lui, quindi come col sorriso, per farli sentire anche inclusi chi magari fa un po' più fatica o chi purtroppo ha una malattia neurodegenerativa.
Quindi questo ti sta insegnando che l'ascolto è molto importante.
Sì, l'ascolto e la pazienza.
Va bene, stai portando a casa delle cose forti però, potenti. È buono questo.
Sì, mio padre è in pensione e devo dire che con lui comunque sto imparando a essere paziente. I ritmi, quindi inizio a rispettarlo di più, capisco che si voglia rilassare in certi momenti.
Ma è normale, tu hai un'età dove il tempo sembra andare solo in avanti e alla nostra età invece il tempo ha un altro passo, calma, te ne accorgi?
Per me il tempo sembra andare due volte più veloce, invece per
noi va il rallentatore,
due volte più lento, quindi...
Però è bene che tu stia imparando a rispettarlo. Senti, ma se tu dovessi dire a un tuo coetaneo, a un ventenne, perché vale la pena fare questo lavoro, perché vale la pena stare un po' con gli anziani, cosa diresti?
Ma io gli direi che sicuramente una cosa che ho sempre detto e che mi spinge a essere sempre comunque, cercare di essere sempre sorridente, contento e a essere buono e gentile con loro, è che io vorrei che ci fosse qualcuno come me che stesse con i loro nonni o con i loro cari. Quindi questa è una cosa a cui direi un giovane che dovrebbe intraprendere questo percorso di servizio civile, ma anche uno che vuole fare questo lavoro. Cioè comunque io penso che qualcuno debba avere una motivazione, un minimo di motivazione. Poi è vero che io sono qua, sono a Gemmo per 11 mesi e non per tutta la vita, però comunque anche quegli 11 mesi devi avere qualcosa che ti spinge, ma non solo perché poi fai vivere male loro oppure non gli dai, non lavori bene, ma anche per te stesso, bisogna viversela. Quindi io gli direi di pensare in questa maniera qui, e poi gli direi che comunque è un'esperienza molto cioè io mi diverto spesso. Cioè, rido molto spesso perché
ma che noi anziani siamo simpatici,
in realtà ci si diverte un sacco, cioè io veramente rido tanto. Stamattina ho passato 15 minuti che non riuscivo a smettere di ridere, quindi è anche molto divertente.
È una bellissima immagine questa, davvero Aristide, molto bella questa immagine. Quindi questo lavoro temporaneo, però io penso, o tu pensi, ti resterà qualcosa anche dopo? Sì,
sì, no, ma sicuramente, ma oltre a magari imparare a essere, a come gestire certe situazioni, ma anche per le relazioni che si creano, perché che possano essere 6 mesi o possano essere 12, 11, 10, quello che si vuole, comunque dei rapporti si creano. E poi comunque passando 8 ore al giorno con le stesse persone tutti i giorni, è normale che si creano dei rapporti, dei bei legami, soprattutto dei bei legami con persone che se non fossi lì non avresti mai incontrato, e che soprattutto non solo ti insegnano qualcosa, ma cioè io spesso ho voglia di passare del tempo con gli ospiti, mi diverto, mi fanno sorridere, e questo fa anche pesare molto meno il fatto che alla fine, ricordando tutto, io sto facendo servizio civile perché lo richiede lo Stato, la nazione. Quindi,
ma alla fine ti è andata bene.
Sia il fatto di essere obbligati, ma anche quello di allo stesso tempo portarsi a casa qualcosa, dei bei legami, dei bei momenti che sicuramente spero di ricordare molto a lungo.
Ma credo che te le porterai dentro per sempre, sì. Però allora io vorrei farti sentire un vocale di Franci. Che secondo me Franci potrebbe cambiare idea dopo averti sentito.
Cara Carla, per quanto riguarda il film Meridor Hotel, è fantastico. Io, se devo essere sincera, anzi, se posso essere sincera, spero di non dover andare in una casa per anziani qui, se non che trovo un Marigold Hotel, se no. Preferisco morire prima, mi scuso, ciao!
Estremamente sincera Franci, Aristide, però ci dice se trovo un Marigold Hotel, ma Gemmo ci si avvicina secondo me.
Gemmo ci si avvicina per le persone, per le persone che ci sono. Poi per quanto riguarda la struttura, è una bellissima struttura, senza dubbio, però il Marigold Hotel effettivamente ha qualcosa in più. Ma però le persone che ci sono molto brave. Io, non solo noi dell'animazione o noi ragazzi civilisti, anche gli operatori sono molto gentili. Poi è ovvio, ognuno ha le sue idee e magari non le cambierà mai, però allo stesso tempo io una visita, una giornata a vedere come funziona, cosa si fa.
Vuoi invitare Franci?
Franci,
stai invitando Franci?
Vuole venire a vedere, se vuole venire a vedere casa Gemmo o qualsiasi altra casa dell'IS, è ben accetta.
E benvenuta. Beh, io credo che benvenuta. Tu abbia dato un bellissimo messaggio questa sera. Un bel messaggio, nel senso che ci si sente accolti. Se non ci si può restare a casa da soli, se la salute non ce lo permette, o la situazione finanziaria, o tante piccole cose, difficoltà della vita non ci permettono di continuare a vivere in maniera indipendente a casa, e pensare che ci sono dei giovani come te, e siete in tanti, io penso a te, ma c'è anche Dennis, c'è Ludo, c'è Ariele, c'è Sasha, ce ne sono tantissimi che abbiamo conosciuto, io stessa al centro di Polis ne ho conosciuti tantissimi, che siete meravigliosi, e quindi secondo me vale la pena venire a farsi quattro risate con voi, come dici tu.
Certo, e aspettiamo tutti.
Grazie per essere stato a Lunedì Notte, e adesso, beh, buonanotte, perché domani mattina la sveglia suona presto, immagino.
Prima due o tre partite alla PlayStation, poi
ecco,
dormire.
Adesso appendo. Se l'obiettivo è quello di mantenere o recuperare in qualche caso le capacità residue per migliorare la nostra qualità di vita, ebbene dobbiamo rivolgerci a dei specialisti in attivazione. E questa sera ci ha raggiunto in studio, con mio grandissimo piacere, così ogni tanto mi sento meno sola, l'amica Laura Tröler. Ciao Laura, ben arrivata.
Ciao.
Vedi l'età. Allora, tu sei docente per gli specialisti in attivazione, quindi in concreto che cosa fai?
Io come docente è quello di formare delle persone qualificate nel valorizzare le competenze, le capacità ancora presenti in persone con fragilità, affinché possano continuare a partecipare a quella che è la vita quotidiana, i vari momenti della vita quotidiana. L'intento dello specialista in attivazione è proprio quello di favorire l'autodeterminazione delle persone, mm-hmm. e fare in modo che possano affrontare i cambiamenti mantenendo la miglior qualità di vita possibile e la dignità, nonostante le disabilità.
Perché è vero, noi abbiamo aperto questa sera, non so se tu sei riuscita a sentirci, Laura, con una meravigliosa 81enne, ma Maristella Polli non è un caso raro, ce ne sono tantissime di come lei. Lei, quello che ha più di speciale, è che ce lo racconta, che lo condivide e che ci porta tutta la sua energia. Poi abbiamo sentito un civilista che lavora invece in una casa per anziani, dove lì ci sono le persone fragili, ed è lì dove arrivate voi. Quindi voi arrivate da delle persone che comunque hanno bisogno di aiuto.
Sì, assolutamente. La persona, l'invecchiamento va suddiviso tra quello che è l'invecchiamento attivo, quello mm-hmm. per esempio di Maristella, dove c'è l'invecchiamento, ma la persona è in grado di far fronte ai cambiamenti e ad autodeterminarsi. E poi ci sono invece persone che a causa di malattie, di disabilità, sono confrontate ad un invecchiamento in situazione di fragilità.
Mm-hmm. Quindi lì, principalmente in case per anziani. Quindi,
allora, per quanto riguarda la geriatria, sì, principalmente in case per anziani, e altrimenti in centri diurni.
Ah.
O in appartamenti protetti, anche lì abbiamo degli specialisti in attivazione. La formazione si orienta anche alla disabilità dell'adulto e alla psichiatria, ma per il momento in Ticino sono campi dove non siamo ancora riusciti a fare spazio, farci spazio.
È una cosa in divenire quella.
Sì, anche
speriamo.
Perché è una formazione relativamente giovane anche per quanto riguarda la geriatria.
Ma molto importante, fondamentale, io lo vedo nella casa anziani della mia mamma, quanto importanti sono, è proprio il vostro ruolo. Quindi il vostro obiettivo centrale non è guarire, ma
è quello di mantenere il più a lungo possibile le capacità e di attivare, riattivare quelle che per varie ragioni non vengono più sfruttate dalla persona. Spesso proprio perché non sono messe nelle condizioni per poterle esercitare queste competenze. Penso a una persona che vive al proprio domicilio e non può più muoversi perché si trova per esempio in carrozzina, si muove poco, non ha più contatti con l'esterno, perde le relazioni sociali che aveva in precedenza. Ma non è che perde le capacità relazionali, semplicemente non è più nelle condizioni di poterle attivare. Ed è per questo che una volta, per esempio, che entrano in casa per anziani, sta allo specialista in attivazione mettere in evidenza quali sono queste competenze ancora presenti, ma che per varie ragioni sono state un pochino dimenticate.
Ecco, tu hai usato un verbo importante, perdere, quindi, perché quando si parla di invecchiamento spesso si pensa quindi a ciò che si perde. Tu invece ci stai cercando di far vedere ciò che si guadagna?
Sì, se non altro si guadagna, è che sicuramente oltre alla perdita, parallelamente c'è anche la possibilità di crescere. L'invecchiamento fa parte della vita, è un processo naturale della vita. E come in tutte le fasi, quindi l'infanzia, la vita adulta, l'adolescenza, eccetera, anche nell'invecchiamento c'è una crescita. C'è la possibilità di fare nuove esperienze, di imparare cose nuove, non è un punto d'arrivo, fa parte della vita e come le varie altre fasi dell'esistenza, anche in questa ci sono tante possibilità, tante opportunità.
Ma quindi secondo te esiste una forma di bellezza che emerge proprio col passare del tempo?
Allora, col passare del tempo c'è sicuramente l'esperienza, c'è la saggezza, ci sono tante competenze, tante conoscenze che prima non nell'età, quando si è più giovani, eccetera, sì, si comincia a costruirle, ma quando si arriva al momento dell'età anziana si ha un potenziale in questo senso molto più ampio, un ventaglio molto più importante di esperienze. Che fa la bellezza di queste persone.
È vero, è vero. Beh, io sono sempre molto affascinata dagli anziani, non so cosa ne pensi tu, ma a me piacciono. Penso che poi è vero, si restano magari limitati, e stiamo parlando dei grandi anziani, evidentemente, restano limitati da problemi fisici, magari non sono più così forti come prima, ma interiormente hanno tantissimo, tantissimo da darci. L'abbiamo sentito anche con Aristide, 21enne, che sta facendo il civilista in casa anziani. Lui giustamente parlava di fare il cruciverba con loro, raccontare cose, scambiarsi esperienze, ma uno specialista in attivazione va oltre.
Sì, fa anche altro, nel senso che tutte queste attività che vengono svolte nei grandi gruppi, attività che vengono proposte e che si declinano a un numero importante di persone, sono sicuramente fondamentali per strutturare la giornata di queste persone. Lo specialista in attivazione però va oltre, nel senso che prima di tutto instaura una relazione di fiducia con la persona. Perché è fondamentale per poterla conoscere, è indispensabile. Nessuno di noi racconterebbe mai la propria vita a qualcuno, certo, con cui non ha stabilito un rapporto di fiducia. Dopo di questo, ecco, si preoccupa di conoscere quella che è stata la vita della persona, la biografia, quindi dalla nascita al momento in cui è entrato per esempio in casa per anziani. Si preoccupa anche di conoscere però quelle che sono le abitudini di vita, perché è fondamentale dare un senso di continuità alle persone perché possano mantenere la loro identità. Quindi bisogna cercare il più possibile di evitare che ci sia una spaccatura tra la vita precedente e quella poi legata all'istituzionalità. È importante anche conoscere però lo stato attuale della persona, perché chiaramente il funzionamento e le disabilità sono fondamentali per poter poi proporre degli interventi adeguati e effettivamente efficaci per la persona di cui ci si occupa. Lo specialista in attivazione si preoccupa soprattutto di conoscere quali sono i bisogni della persona che non è più in grado da sola di soddisfare. Ed è su quelli che focalizza il proprio intervento, tenendo conto ovviamente di quelli che sono gli interessi passati della persona, quelli che sono i desideri, le necessità che la persona esprime, quando può esprimerli, altrimenti lì diventa fondamentale il rapporto con i familiari.
Quindi esatto, è tutto un lavoro di squadra come sempre, no? Allora, poi ci scrivono, mi scuso, come vedi stava andando a letto, quindi spero che sia ancora sveglia, stava andando a letto con i suoi animaletti. Domani altra giornata di fisioterapia, per fortuna con una fisioterapista che è il mio raggio di sole. Posso dire una cosa? Certo che può. Io non sono vecchia, nel senso non sono neanche super giovane, ma sono invecchiata 2 anni fa per un terribile errore medico che mi porto dietro ancora e mi fa arrabbiare, perché non mi sentirei così molto e sempre debole e stanca se non fosse successo. Anche questa è la vita, ma è spesso difficile da accettare.
In effetti poi adesso parliamo di invecchiamento, di disabilità, di fragilità negli anziani, nei grandi anziani. È vero che però la disabilità, la malattia caratterizza l'esistenza delle persone anche in periodi di vita o in fasi di vita non strettamente collegati alle patologie legate all'anzianità, alla vecchiaia. Certamente far fronte alle disabilità e alle difficoltà, che poi sono difficoltà legate alla partecipazione e al coinvolgimento nella vita di tutti i giorni, perché il problema della disabilità è la ricaduta che ha sulla quotidianità. Tutto quello che la persona a causa della disabilità non è più in grado di fare o riesce a fare, ma con grande fatica, con grande sforzo, con un dispendio di energie importanti che va poi a scapito di altre attività. Quello che si vede anche negli anziani con disabilità è che ci sono degli approcci molto diversi, legati proprio anche alla resilienza, alle risorse interne che una persona ha e alla capacità anche della persona di attorniarsi o comunque di far riferimento a persone che sono d'aiuto. L'avere un fisioterapista che ti comprende,
che è un raggio di sole,
non probabilmente, per quanto bravo sia, non riuscirà a risolvere una problematica che mi sembra di capire possa soltanto, si possa evitare che peggiori, ma che non ci sia la possibilità di un miglioramento significativo, però avere qualcuno che comprende, che capisce, che è in ascolto, fa la differenza.
È importante.
Non vuol dire risolvere la problematica, la disabilità e soprattutto, per esempio, l'invecchiamento, l'avete detto prima anche con Maristella, è un processo che va avanti, che è indipendente dalle scelte di ciascuno di noi, e bisogna quindi essere preparati anche ad affrontare delle difficoltà, delle disabilità che prima o poi c'è a chi arrivano prima.
Sì, purtroppo.
E chi si confronterà alla disabilità molto avanti negli anni, ma prima o poi
però
succederà.
Il raggio di sole nella fisioterapista la dice lunga sull'importanza di quello che voi fate. Ma stanno arrivando diversi messaggi, Laura. Beh, da chi dice, scrivendo addirittura in dialetto, allora assuma posta, poi di nanca per anziani, tranquill, la ma convinciut. Quindi hai convinto Claudio ad andare in casa per anziani. E poi però arrivano le domande anche, forse un po' provocatorie, visto che c'è il mio di compleanno nei prossimi giorni, e giustamente Junior ci scrive: visto che ci sarà un compleanno, bisogna festeggiare un anno in più o rattristarsi che ci sarà un anno in meno da vivere? Laura cosa ne pensa? Lo specialista in attivazione sotto quest'ottica fino a dove può intervenire nell'ambito cognitivo psichico?
Allora, rispondo da Laura e non da docente specialista in attivazione, e secondo me bisogna festeggiare l'anno in più.
Perché non avevo visto l'ottica di uno in meno che avrei visto, non c'ero ancora arrivata, me l'ha fatta notare Junior.
Io festeggerei. Mm-hmm. Secondo me è fondamentale festeggiare e vedere l'invecchiamento come qualcosa di positivo e non di negativo. Mm-hmm. Se si entra nell'ottica del che l'invecchiamento ha una connotazione negativa, è dura, perché davanti a te probabilmente ancora, ti auguro, tanti anni. E se li vivi tutti in un'ottica negativa, pensando che ne stai perdendo uno e che ne hai uno in meno da vivere, secondo me è un gran peccato, perché la vita è bella, può essere difficile, può confrontare a delle situazioni molto complicate, ma io sono sicura che arriverà il momento in cui ti guarderai indietro, e quando darai un senso alla tua vita, un significato alla tua vita, tutti questi anni, la somma di questi anni sarà fondamentale per riconoscere quella che è la tua identità, quello che è il tuo essere, quello che hai costruito, le persone di cui ti sei circondata, e credo che sì, valga assolutamente la pena di
festeggiare l'anno in più.
Sul fin dove può arrivare lo specialista in attivazione, io penso che lo specialista in attivazione è in grado di valorizzare quelle che sono le conoscenze, le competenze, le esperienze delle persone, indipendentemente dall'età che hanno.
Sì.
E che quindi un anno in più, un anno in meno fa davvero poca differenza.
Ok, va bene. Credo che ce la posso fare, mi sto sentendo sempre meglio. Ma al di là di questo, Patrick invece ci scrive che l'argomento di questa sera è molto delicato comunque, perché è vero, parlare di vecchiaia è comunque delicato, Laura, perché non è un invecchiamento felice per tutti.
No, quella è la grande differenza, l'invecchiamento è unico per ciascuno di noi. Non si può parlare di un invecchiamento. Mm-hmm. Ognuno vive il proprio invecchiamento in base a come ha vissuto la propria vita, perché lo dobbiamo anche dire, l'invecchiamento non ha un inizio e una fine ben precisi. In fondo si invecchia forse dal primo giorno che si nasce, in qualche modo.
E certo.
Si invecchia fino a quando non sappiamo esattamente finirà, ci sarà la nostra fine vita. Rispetto a questo è chiaro che all'interno ci sono tante esperienze, tante situazioni di vita positive, negative. È chiaro che per alcuni sono soprattutto quelle positive, per altri sono quelle negative, e poi c'è l'approccio di ciascuno di noi verso queste situazioni. La stessa situazione è difficile da spiegare, però la stessa situazione può essere vissuta da qualcuno e superata, non dico con nonchalance, ma magari con determinazione, con ottimismo, e un'altra persona di fronte alla medesima situazione si trova assolutamente sommersa dalla questione e non in grado di superarla. Come la spieghiamo? È perché ciascuno di noi ha delle risorse, ha delle capacità, o perché quell'evento ti capita in un determinato periodo della propria vita. Lo stesso evento in altri momenti potrebbe essere più complicato o più semplice da affrontare.
Ma infatti Patrick ci dice per me la vera età di un individuo non è quella che appare sulla carta d'identità, ma quella che ognuno sente. Quindi non dobbiamo fare di ogni erba un fascio, quindi non dobbiamo catalogare per fasce di età quindi al giorno d'oggi lui dice lo trovo banale perché non ha molto senso. Lui dice io ho 50 anni, ma a dire la verità me ne sento 25 e cerco di, è chiaro che non può vivere come quando aveva 25 anni, però cerca di prendere un po' la saggezza della sua età e di viverla quindi con la vitalità. Anche questo penso che sia molto molto importante. E poi ancora Peo ci scrive che gli anni passano e bisogna godere la vita e aiutare chi ha bisogno, perché loro ti danno tantissimo. Quindi questa è una cosa molto importante, anche prendere da coloro che non stanno bene. Lui dice tra l'altro, lui è un radioamatore e quindi lui cerca di mantenere aperti il colloquio, mantenere aperti i contatti con tutte le persone del mondo, portando conforto come si può. Quindi questo è anche importante, Laura. Quanto conta ancora sentirsi visti, ascoltati, utili per invecchiare bene?
È determinante, determinante soprattutto per quello che è l'identità della persona. L'identità della persona è data sì dall'immagine che abbiamo di noi stessi, dalle esperienze che abbiamo vissuto, ma è data anche dallo sguardo che l'altro ha su di noi. L'identità è anche data dall'ascolto che l'altro ci dedica, da come ci riconosce, da quello che ci rimanda, è un po' come se fosse uno specchio l'altro. Ed è chiaro che quindi avere qualcuno al nostro fianco che è disposto ad ascoltare la nostra storia, a riconoscere la nostra storia e ad aiutarci a comprendere il valore di questa nostra storia diventa fondamentale per un buon, certo, per un buon invecchiamento. Anche perché l'identità è fondamentale, come dicevamo prima, anche rispetto a questo senso di continuità. Mm-hmm. In difficoltà siamo di solito quando da una fase all'altra della nostra vita c'è una spaccatura e non riusciamo a mantenere questa continuità che ricade sulla nostra identità e ce la in qualche modo la spezza, la sgretola e ci fa ovviamente poi sentire meno sicuri, meno in fiducia e in difficoltà quindi nell'affrontare la quotidianità.
Sì, che è quello che è successo a Franci, a 68 anni è ancora giovane. Non è assolutamente estremamente disabile come ci raccontava prima, ma chiaramente questi avvenimenti che sono arrivati, questi momenti negativi, questi eventi negativi nella sua vita l'hanno messa in difficoltà, nel senso che avverte una stanchezza non naturale per i suoi 68 anni, quindi ha questo genere di difficoltà. Non è facile, non è evidente. E poi c'è un lungo messaggio: la vecchiaia non è un errore del corpo, è un privilegio del tempo. Viviamo in una società che la teme, la nasconde, quasi la considera una sconfitta, ma in realtà ogni ruga è una prova di resistenza, di amore, di cadute superate. È la forma più visibile della vita vissuta. Forse il problema non è invecchiare, ma dimenticare il valore di chi è già arrivato più avanti, perché nelle persone anziane non c'è solo passato, c'è esperienza, memoria e spesso una lucidità che noi, nel rumore della fretta, abbiamo perso. Dovremmo smettere di chiedere quanto resta e iniziare a chiedere quanto c'è ancora da condividere, perché la vecchiaia, se la sappiamo guardare bene, non è la fine di qualcosa, è una forma diversa di presenza. Grazie Claudia per questo messaggio. Bello, Laura?
Molto bello, lo condivido.
Ti ha commosso.
Assolutamente.
Ti ha commosso, ti vedo.
La vecchiaia non è un momento, non è. Il problema probabilmente è legato al fatto che negli anni, nei decenni passati, nei secoli passati, abbiamo visto, è stata vista la vecchiaia come il fine vita. Mm-hmm. Cioè, si è anziani, quindi cosa vuoi fare? Siamo arrivati alla fine della nostra esistenza. La vecchiaia è vista come ormai non. Aspetto, ecco, un'attesa invece che un affrontare in maniera attiva, proattiva la nostra esistenza. E adesso vale il discorso nelle case per anziani, non so in quale ora della tua trasmissione, a un certo punto c'è chi ha scritto piuttosto che entrare in casa per anziani. Sì. Anche questo è un po' qualcosa che ci trasciniamo da tanti anni, pensando che la casa per anziani sia un luogo di fine vita, mentre invece nelle nuove filosofie che hanno adottato le varie case per anziani, parlo per quelle ticinesi, non c'è più quest'idea che si entra in casa anziani per morire. In casa anziani si entra perché si ha la necessità di un sostegno, di un aiuto, ma a partire da questo c'è ancora un progetto di vita che è possibile.
Si può parlare di desiderio di futuro anche in età avanzata, no?
Assolutamente, sì. Si può parlare. Allora, noi facciamo la differenza tra bisogni e desideri. I bisogni sono quelle, sono tutte e due delle spinte motivazionali, sia i bisogni che i desideri. Ma se il bisogno, una volta che è soddisfatto, ti riporta alla situazione precedente, tipo la fame, ho fame, mangio,
certo,
e torno ad essere sì, pagata, non ho più appetito. Invece il desiderio ti permette di allargare il ventaglio di esperienze, è quel voler andare oltre, oltre quello che è mi accontento di soddisfare un bisogno. Amplio questo mio, quell'esperienza, voglio fare altro, voglio provare altro, cosa che è possibile anche nell'età avanzata. Nell'età avanzata non bisogna pensare che si può fare solo quello che si è fatto fino ad ora o magari perdere perché non sono più in grado. No, si può ancora fare, si può fare molto, si può fare anche cose che non si sono mai fatte. Quindi il desiderio è una spinta estremamente
forte. C'è un futuro.
Sì. Sì.
C'è ancora la parola futuro lì. Poi quanto sia lunga, di quante lettere composta, vabbè, quello sarà il destino, che potrebbe essere un altro tema di lunedì notte a definirlo. Laura, io ti ringrazio tantissimo. Prima di lasciarti andare, in una frase, perché vale la pena invecchiare?
Vale la pena invecchiare perché nell'invecchiamento c'è tanta ricchezza che si può dare e che si può ricevere. L'invecchiamento non è la solitudine, non è l'isolamento, anzi è qualcosa. Chi è anziano può dare tutta la sua esperienza a chi è più giovane e allo stesso momento dal giovane può ricevere ancora quella spinta e quella voglia di andare avanti, di costruire ancora un progetto di vita e di avere un futuro e di parlare di futuro. Quindi io penso che invecchiare sia assolutamente qualcosa che vale la pena, soprattutto quando poi si viene accompagnati, si viene supportati e quando si vede che l'invecchiamento è anche qualità di vita ed è dignità ed è essere riconosciuti per quello che si è stati, per quel che si è e per quel che si sarà.
Si può essere ancora. Mi piace questa cosa. Vale la pena invecchiare perché c'è un futuro nell'invecchiamento. Quindi Laura Tröler, grazie di cuore.
Grazie a te, Carla.
E continua così e sfornerai allievi meravigliosi, quindi futuri specialisti in attivazione, che ne abbiamo davvero bisogno, perché voi fate un sacré travail, davvero un lavoro sacro. Grazie per essere stata lunedì notte.
Grazie a te.